E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Secondo te, seguimi nel ragionamento, quello che sta succedendo nell'est dell'Europa è proprio tanto colpa del liberalismo? Cioè, nel senso, il liberalismo ha fatto sto danno incredibile, ha convinto un sacco di gente che qui siano tutti cattivi e di là sono tutti buoni? Cioè, quanta colpa ha il liberalismo, Michele? Insomma, diccelo.
Allora, una domanda seria.
No, non è una domanda seria.
No, nel senso che posso
un'introduzione.
Dopo di tempo sto dicendo che con Aldo Rustichini stiamo a fatica e questa tragedia ucraina l'ha rimandato in un altro mese e mezzo. Se mi sente l'editore con cui abbiamo firmato si incazza, ma mi dispiace. Un libro proprio su questo tema. Il titolo che io un libro che ancora ho dei problemi di titolo, nel senso che io ho proposto di chiamarlo In attualità del liberalismo. Col punto di domanda e Aldo ha proposto di chiamarlo attualità del liberalismo, cioè di dargli un taglio positivo. Io sono più negativo, perché è così, credo che in un certo senso non sia colpa, ma che sia una conseguenza del liberalismo ingenuo, dei suoi profondi errori, limiti e contraddizioni, della sua inattualità, aver permesso che una cosa come la Russia di Putin accada sotto i nostri occhi e abbia la potenza, la forza, la capacità di fare i massacri, i genocidi, le tragedie che sta facendo. Sì, questo lo ritengo un ragionamento un po' delicato.
Certo, certo.
Invito a stare un po' attenti, che non sto puntando la responsabilità su quanto accade a noi, no? Sto dicendo la inattualità di una certa maniera di pensare che viene chiamata liberalismo si prova o è evidenziata anche da questo. Il libro prima della tragedia ucraina si apriva dopo una breve introduzione che spiegava come i due fossero passati dal marxismo critico quando tardo adolescenti a un certo tipo di liberalismo anche hayekiano, e adesso a questa posizione un po' strana che non ha né nome né cognome, ma non è un caso. Tutti sanno che sono almeno 15 anni che io, quando dico lei è liberale, dico no, cazzo, ma certo, io non sono liberale. Certo. Cioè, lo dico seriamente, non è uno sfizio, non è per fare il figo. Elencava sette peccati capitali. Fra i sette peccati capitali, ovviamente, c'era la crescita degli autoritarismi orientali, le minacce, eccetera. E sì, ci sono degli errori di fondo sul liberalismo. Il liberalismo, nella sua versione, come dire, profonda, è convinto che ragionando passa tutto, che è anche il limite di Pinker, se vuoi, perché è convinto di questo errore illuminista, che è un errore giustificato storicamente, mica sapevano come funzionava il cervello, erano convinti della tabula rasa. Nel momento in cui elimini la tabula rasa, ok, certo, o blank slate, come lo chiama Pinker, ti salta metà dell'argomento liberale.
Sono d'accordo su questo. Infatti è una cosa di cui ho parlato quando ho fatto il video sul pacifismo, cioè il mito del buon selvaggio russoiano, è una delle cose che ha rincoglionito il nostro occidente senza alcun dubbio, perché ci siamo dimenticati che, tanto per dire una frase semplicistica molto significativa, il male esiste e quando te lo trovi di fronte, bene o male devi fare qualcosa per arginarlo, su questo non c'è dubbio. Allora, per chi lo sapesse il contesto della mia domanda, questa mattina su Feed mi è capitato di leggere approfondito insieme alla community un bell'articolo, secondo me, di Ezra Klein, che è uno dei pochi editorialisti del New York Times che leggo volentieri anche quando non sono d'accordo, perché secondo me comunque dice delle cose sensate. Sono anche abbonato alla sua newsletter, infatti, e in questo articolo lui, che si intitola The Enemies of Liberalism Are Showing Us What It Really Means, è molto interessante questo articolo perché dice due cose che secondo me sono molto sensate e di cui volevo parlare con Michele, perché so che su questa questione del liberalismo lui la vede in modo particolare. Mi interessava sentire cosa ne pensava. Allora, lui dice due cose fondamentali. La prima è che l'elemento più grave del nostro Occidente è che noi ci siamo adagiati sugli allori, dando per scontato un sacco delle cose che il sistema della democrazia liberale ci ha permesso di conquistare negli ultimi decenni, ok? E quindi abbiamo smesso di difenderla questa roba qua. Ci siamo posti forse il pregiudizio che si difendesse da sola o che fosse difendibile solo a parole. Ecco, quindi la sopravvalutazione della diplomazia, della comunicazione, cosa che abbiamo già discusso qui sul canale, e che di conseguenza dovremmo imparare, per esempio, dal popolo ucraino, che sta facendo di tutto per tenersi stretta la possibilità di vivere in futuro in un sistema simile al nostro, dovremmo imparare il fatto che ste cose bisognerebbe difenderle, soprattutto quando magari ne trai beneficio. E questo è una cosa che adesso discuteremo con Michele. L'altra cosa interessante che dice, e questa secondo me è la cosa veramente centrale da discutere, è che Klein, prendendo l'esempio del libro, com'è che si intitola, aspetta, è il libro di Rose,
il titolo, eccolo qua, non vi consiglio di comprarlo, è francamente una perdita di tempo, si chiama A World After Liberalism, okay. Philosophers of the Radical Right,
un mondo dopo il liberalismo,
ed è un po' una roba provocatoria. Io questo Rose non lo conoscevo, tipo un po' periferico, che è riuscito ad avere attenzione perché ha fatto una rassegna praticamente, mm-hmm, tongue in cheek, come si dice da ste parti qua, a delle forme più estreme di reazionarismo antiliberale esistente,
okay, okay,
cioè, inclusi gli antisemiti, proprio,
sì, 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 sì.
È diviso per capitoli, e sì, l'osservazione di fondo che ha, vabbè, dopo ci torneremo, comunque sì. Non vi raccomando, è una perdita di tempo.
No, io me lo sono scaricato, me lo leggerò.
Per ragioni di specialismo, perché appunto dovendo fare sta roba con Aldo, siccome sono ossessivo e prima di scrivere qualcosa verifico sempre che non l'abbia scritto qualcun altro, mi sto leggendo 570 volumi diversi,
giusto,
davvero, una
giusto,
roba
giusto,
da,
giusto,
da,
giusto,
da pararne. Ma...
giusto. No, e la seconda cosa, dicevo, secondo me è molto interessante, che dice, si pone una domanda Klein, ed è una domanda che io pongo a Michele. Klein si chiede, è possibile rimettere, cioè ricostruire un liberalismo che riesca a comunque di nuovo proiettarci in avanti, con questo comunque sua spinta alla curiosità. Alla fine dei conti il liberalismo è prima di tutto il rifiuto dell'aristocrazia e del tradizionalismo, cioè nel senso, ma poi anche questo magari lo specifichiamo. Possiamo proiettarci in avanti ancora e ricominciare a costruire un futuro per questo sistema senza lasciare indietro quelli che più o meno ha ragione, si sentono ancora legati a una tradizione, a un passato, a un'identità? Cioè, la domanda che si pone Klein è: possiamo pensare a un liberalismo che non abbia gli estremismi che vediamo nel politicamente corretto, nella cancel culture, in queste cose qua, che poi diventano materiale utile con cui nutrire i Trump di turno, i Putin di turno, i Salvini di turno? Perché questa è la domanda che secondo me è interessante. E ti dico, è interessante anche perché, bene o male, io mi ci ritrovo molto. Cioè, nel senso, io da anni cerco di fare questo. Cerco di discutere, sviscerare quelli che sono i, chiamiamoli così, valori del liberalismo, in filosofia, in letteratura e via dicendo, al tempo stesso però contestando quelle estremizzazioni, che sono il politicamente corretto, la cancel culture, la wokeness e queste cose qua, che poi hanno in parte prodotto il sentimento di inimicizia all'interno anche della nostra società. E questa domanda secondo me è interessante, Michele. Proviamo a ragionarci un po', dai.
Sì, allora, beh, ti dico, cioè, io, come dire, mi porti a cena, al banchetto, nel senso che... come con Aldo ci discutiamo.
È un modo alternativo per invitarti a cena, dai,
no,
Michele.
No, nel senso che davvero ci discutiamo sopra su questo tema. Abbiamo scritto tanti articoli assieme, poi insomma ci siamo incrociati nella vita, ma ci conosciamo dall'86-87 e da allora discutiamo. Anzi, ci conosciamo dall'85 per carta. Allora, ti dico qual è la mia opinione, sì, fondamentale. L'opinione fondamentale è che ho buttato via il liberalismo. Okay. E vanno ritenute invece. Allora, perché? Perché il liberalismo, come il comunismo, questa è una cosa... Vi racconto l'introduzione al libro, cioè la mia risposta, mi dispiace dirlo, cioè, il liberalismo, il fascismo, il comunismo, anche il cristianesimo, tutti gli ismi o tutte le teorie normative del vivere assieme, ok? Tutte le teorie che dicono per stare, per stare bene bisogna fare così e colà. Hanno dentro, sotto, come sottostato, a volte implicito, perché poi la gente come dire, che non fa l'intellettuale di professione, magari non se ne rende conto, ma hanno detto una teoria positiva, cioè il mondo funziona così. Uh-huh. In particolare gli esseri umani funzionano così. Ora, questo nel caso dell'ingegneria e della fisica è abbastanza palese, no? I signori dicono, beh, cazzo, guarda, il ponte bisogna controllare la teoria. Perché? Perché i materiali hanno questa resistenza. Boh, e lì siamo tutti contenti, ci sembra ovvio. Poi uno dice, no, ci vuole la democrazia, il sistema elettorale deve essere questo e quell'altro. No, proporzionale, non proporzionale, maggioritario. Quando uno dice quella cosa lì, perché lo dice? Lo dice perché inventa una teoria di come la gente vota, di come si rappresenta la gente, di come si ottiene il consenso. Quando questa teoria salta, si viene fuori che è sbagliata, come descrizione di come si comportano gli umani, le conseguenze normative saltano. Allora, il liberalismo si fonda su una teoria dell'essere umano che è sbagliata. È sbagliata. Sembrava, ed era la più avanzata, cioè che contiene molti elementi di verità, insomma, molti elementi, chiamiamoli popperianamente, non falsificati in questi decenni, in questi secoli,
sì,
ma altri totalmente falsificati.
Ok.
Altri totalmente falsificati, sia sul piano dell'economia, sia sul piano della democrazia, del funzionamento dei sistemi politici, sia sul piano fondamentalmente di come funziona l'essere umano. E cioè il fatto che, quello che ho detto prima, adesso non lo ripeto, insomma l'hai detto anche tu, quindi inutile che lo ripeto, bisogna ragionare su quello. Allora il ragionamento nostro qual è? Il ragionamento nostro qual è che se è proprio vera quella cosa che non c'è il blank slate, occorre riconoscere la differenza profonda fra gli umani. E allora occorre riconoscere che il mio punto di vista è informato da dei desideri. Allora, vi divertirà sapere, cioè, Aldo ha 6 anni più di me, quindi voi capite che è un signore di una certa età. Io non sono esattamente un giovinetto, e ci siamo detti, ma tu tutta sta roba perché l'hai fatta? E la risposta, se si fa un po' di analisi, di fare un po' di sforzi, è che a 12 anni, a 9, a 8, a 14, avevi delle voglie, dei desideri, delle specie di sogni, degli istinti, percezioni di quello che avrebbe dovuto essere, del tutto inarticolati emozionali, tipo chi non lavora non magna. Uh-huh. Proprio, infatti ho cercato di mettere in quella forma lì, no? Che mi venivano in Veneto. E poi queste percezioni, che sono quelle sì, sono degli a priori dal punto di vista tuo, anche se probabilmente sono frutte della tua struttura cerebrale che non conosci, di come la mamma e il papà ti hanno trattato, di dove cazzo sei nato, hai capito? Di milioni di robe che non le conosci a 7 anni né a 14, né mai le conoscerai. E quello tu cerchi di realizzare, e da lì cerchi di costruire sistemi e modelli del mondo che ti permettono di arrivare a quelle conclusioni. Allora io credo che di quello che tu chiami liberalismo e che chiamiamo liberalismo, è riuscibile a chiedersi, ma fondamentalmente cos'è che vorremmo realizzare attraverso la teoria che tutti hanno diritto di parola, per esempio?
Mm-hmm. Ho capito quello che intendi, ho capito.
Il diritto di parola si basa sull'idea che tutti cerchiamo, per esempio, la verità. Pensa al modello hayekiano della libertà di parola per tutti. Il modello hayekiano della libertà di parola per tutti qual è? È che Ricco in buona fede, Michele in buona fede, Federico in buona fede.
È una cazzata.
Cerchiamo di osservare se la banana è una banana, e che io la vedo a un angolo, e ognuno di noi è una luce che fa confusione, ok? Poi però Rick dice il suo colore, Michele dice il suo colore, Federico dice il suo colore, mischiandoli assieme i riflessi di luce spariscono e si vede la banana vera. Ma è davvero così? No,
no,
non c'è della gente che mente intenzionalmente.
Certo, certo, certo.
E quindi?
Allora, quindi provo a porti questa cosa qua, perché mi hai fatto venire in mente una cosa che abbiamo letto sempre su Feed, che è una rubrica molto figa perché leggiamo veramente cose interessanti. E è un articolo che ti ho mandato.
Il feed tuo?
Come?
Tuo.
Feed è quella che facciamo alle 12, sì, al posto della rassegna stampa.
È un programma tuo?
Sì, sì, è un programma mio,
E ti
ho mandato un altro link questa settimana, non so se ti è capitato di leggerlo, quello che parla dell'educazione, il fallimento dell'educazione di massa.
Tesoro, ammetto di essere, se nel caso qualcuno dei molti che mi scrivono a cui io non ho risposto è offeso, io mi scuso
tantissimo. No, ma ti capisco perfettamente, io te l'ho mandato, e allora ti dico, magari ti metto voglia di leggerlo perché è interessante. Allora, praticamente è un articolo che ha attirato la mia attenzione, di un Substack, ok, quindi un blogger che però si occupa di epistemologia e cose del genere, ed l'ho trovato molto più interessante di quanto mi aspettassi, perché in realtà l'articolo parte dicendo perché non nascono più Einstein, ok, cioè nel senso l'articolo parte da una considerazione, dice potevamo aspettarci con l'avvento di internet un'esplosione in termini di conoscenza umana. In fin dei conti uno dei concetti cardine del liberalismo è fornisci informazione a tutti e tutti ne trarranno il meglio, ok? Questa cosa non è avvenuta, non è avvenuta, anzi, se tu vai a guardare, lui porta proprio dei numeri, sono molto interessanti, dice in tutti i campi del sapere, dalla fisica alla musica, al cinema, la presenza di entità virtualmente immortali, ovviamente prendendo con le pinze questa cosa qua, è sempre minore. Anzi, sembra che ci stiamo istupidendo sempre di più. E quindi questa è una delusione. E partendo da questo presupposto, arriva a un discorso che mi ha fatto molto, che mi sta facendo molto riflettere, che si inserisce bene nel discorso che facevi tu. Uno dei cardini del cosiddetto liberalismo è che l'alfabetizzazione di massa sia un obiettivo fondamentale. Ovviamente il liberalismo per le democrazie liberali, ecco, mettiamola così, il liberalismo è una parola che può fuorviare, le democrazie liberali, prendendo a modello soprattutto gli Stati Uniti, si sono costruite su due principi. Uno è quello del rifiuto dell'aristocrazia, ovvero il rifiuto dell'idea che sulla base del passato tu trovi la tua identità. Ok, l'aristocrazia è un po' questo, ok? La tradizione dà forma alla tua vita. Questa è la prima cosa che il liberalismo rifiuta. E quindi ha abbracciato anche un modello educativo molto più orizzontale, molto più democratico, ovvero non dobbiamo più formare le persone sulla base di questo aristocratismo. Un tempo, nel 700-800, i grandi personaggi della storia emergevano, per esempio, dal tutoraggio a tu per tu. Quindi avevano insegnanti che dedicavano a loro 7 ore al giorno, 8 ore al giorno, per anni, anni, anni. Guardate la vita di Bertrand Russell, guardate la vita di Newton, guardate la vita di tutti. Questi sono diventati geni, non perché ce l'hanno iscritto nel DNA. Avevano sicuramente delle tendenze.
Ce l'avevano nel DNA.
Certo, ce l'avevano nel DNA.
Sono diventati geni solo alcuni, ad avere il super tutoraggio, erano in tanti. Quelli che avevano le caratteristiche adeguate poi sono diventati grandi intellettuali.
E quindi questo articolo interessante dice: quando noi abbiamo costruito il sistema educativo di massa, quindi le scuole, tanto quelle private quanto quelle pubbliche, di fatto abbiamo deciso di mettere da parte quello, il sistema del tutorato. Cioè adesso non ci sono più persone che vengono, che a 16 anni, cioè per dirti Bertrand Russell è andato a scuola a 16 anni, perché fino a 16 anni lui aveva il tutore, perché suo nonno era un aristocratico, aveva i soldi, il tempo, la possibilità, e quindi l'ha fatto tutorare fino in fondo. Persino Einstein ha avuto per anni Max Talmud, che tutti si dimenticano perché c'è quella leggenda che Einstein a scuola andava di merda, ok? Che è una, in realtà una leggenda con un fondo minuscolo di verità, però lui è stato formato da Max Talmud. Senza Max Talmud forse non avremmo mai avuto l'Einstein della teoria della relatività. Perché l'idea dell'articolo è il seguente: ma non è che forse in quell'aristocrazia c'era qualcosa di vero? Ovvero, non è che forse l'idea di costruire un sistema educativo, e questo lo si può poi spargere su tutti i campi del sapere, quindi prendetelo come una domanda, ok? È un dubbio che mi pongo. Non è che aver costruito un sistema educativo di massa con l'idea di alfabetizzare mediamente tutta la popolazione, o la grandissima parte della popolazione, sacrificando però dall'altra parte le formazioni a tu per tu, quindi questi tutori che hanno l'idea di sviluppare le elite di una società, ok? Sacrificando questa cosa qua, non è che abbiamo fatto più danno di quanto ne stiamo traendo beneficio. E questa, secondo me, è un'idea interessante da discutere.
Scusa, avevo chiuso il microfono perché ho dovuto rispondere, ma perché questa affermazione del danno-beneficio?
Perché l'idea di aver costruito un sistema educativo di massa e di aver eliminato la possibilità di, da parte di persone che ne hanno le capacità e la possibilità anche economica, di far seguire, per esempio, e facciamo l'esempio, il proprio figlio da un tutore geniale per sviluppare al meglio la persona, soprattutto negli anni molto, molto, molto presto, diciamo così, perché questi avevano il tutore dai 6 ai 12 anni, mica a 25 anni, ok? Quindi, ecco, questa idea di democratizzare il sistema educativo e di lasciare solo quel tipo di orizzontalità, non è che ha creato dei danni? Questa è la domanda che si pone l'articolo, ok? Che ci ha privato...
Allora, su quello abbiamo una risposta. Una è, chiediti perché io sia contro l'abolizione del classico, ovvero del modello del classico. Dall'altro, e infatti, quell'errore l'abbiamo fatto solo in parte, lo facciamo in forma estrema, in sistemi come quello italiano. non si fa laddove c'è un certo grado di libertà nella scelta dei percorsi educativi, ragione per cui persone certamente più fortunate, fortunate se volete biologicamente, fortunate socialmente, fortunate, cioè occorre accettare che il caso esiste, quindi occorre rifiutarsi l'utopia folle rawlsiana a cui dedico ogni anno 2 settimane in classe, che ormai mi esce dalle orecchie, devo cambiare classe perché non ne posso più di spiegare, perché la suppostamente logica e naturale approccio rawlsiano sia radicalmente folle e suicida. E quindi laddove accettiamo che esiste il caso e che il caso può produrre del male, no? Bisognerebbe leggere Monod, non so se l'avete mai letto, Les hasards et la nécessité.
Il caso e la necessità, grandissimo libro,
ma merita, perché ti fa capire come funziona, ed è ineluttabile che funzioni così, non ci possiamo fare niente, non l'abbiamo deciso noi, è così, non lo possiamo modificare. E allora se accetti quello, accetti anche che per esempio nel sistema educativo, se c'è libertà da un lato e c'è equal treatment dall'altro, dove l'equal treatment permette a chiunque voglia deviare, ok, e seguirsi il suo tragitto, allora il problema non ce l'hai più. E chi vuole fare il corso accelerato, chi vuole andare come Sandy all'università a 16 anni perché ha fatto tutto di corsa ed è più sveglio degli altri, non era neanche ricco nel caso di Sandy, eccetera, lo fa. O come il mio amico Joseph Schick, ma che non era particolarmente benestante, è andato a fare il master in matematica, aveva 16 anni all'IMPA, chi fa matematica sa cosa vuol dire, e lui a 19 era pronto per andare a fare il PhD a Rochester. Io ci sono andato che ne avevo 26 e mezzo.
Certo.
Perché ho fatto altre cose, e quindi è così. Sì. Ma infatti tutto questo richiede buttare via alcuni principi base del liberalismo. Alcuni principi base del liberalismo di oggi, che poi si sono andati radicando, è che abbiamo tutti le stesse... Se tu ascolti alcune discussioni con Adriano secondo me ci sta cambiando idea, lui è molto radicato a questa cosa, che abbiamo tutti le stesse capacità cognitive. E no.
Non sono d'accordo, sì.
Ma obiettivamente non ce le hanno, non abbiamo le stesse capacità cognitive, non abbiamo le stesse predisposizioni, gli stessi skill. Molti non riescono a capire, per esempio, quanto rilevante sia lo stato emozionale nel trasformare una persona in un public speaker oppure no. Eppure tu e io lo sappiamo perfettamente. Ci sono condizioni emozionali che devi riuscire a superare, immagini te stesso, se no tu in pubblico non parli.
Assolutamente sì.
Poi non è che si impara.
Sì. No, puoi arrivare, secondo me, poi in quello lì puoi imparare un livello minimo, che però non ti porterà mai a nessun tipo di efficienza, nessun tipo di risultato. Però poi sì, è una cosa che hai, e ce l'hai, e di nuovo, torno all'articolo di prima, ce l'hai perché in fin dei conti, cioè io ti faccio un esempio mio personale, allora faccio un esempio personale, quindi questo non vale come parte dell'argomentazione, che sennò c'ho la gente che fa, ma l'esempio personale non vale come parte dell'argomentazione, è vero. Però l'esempio personale, perché questo articolo ha acceso in me un po' di interesse, perché io mi sono fermato e mi sono chiesto, ora io non sono un genio, non sono Einstein, non sono niente, però qualche capacità nella mia vita l'ho messa a frutto e spero di farne ancora tante, ma insomma qualcosina sono riuscito a fare, e mi sono chiesto, ma io in un'età molto giovane, al di là di capacità che possono essere innate o meno e via dicendo, ho avuto qualcosa, un momento, una persona che mi ha acceso e che ha trascorso molto tempo con me. E mi sono venute in mente due cose. Allora, una cosa sembra quasi più divertente che altro. Io, Michele, non sono andato all'asilo perché avevo paura delle suore. Non sono andato all'asilo, avevo paura delle suore. Ho fatto 5 giorni di asilo. E mi rintanavo e durante il pranzo andavo a nascondermi dietro il termosifone perché le suore mi facevano paura. Mia madre decise di tenermi a casa. E io ho avuto la grande fortuna di avere con me 2 sorelle più grandi di me, di 12-13 anni più grandi di me, che in quei 3 anni mi hanno insegnato a leggere e scrivere abbondantemente. Cioè mi hanno insegnato a fare un sacco di roba. E quando sono arrivato all'università, quando sono arrivato alle elementari, io sapevo fare il triplo delle cose che i miei coetanei sapevano fare. Cioè non sapevano leggere, non sapevano far di conto. Io invece sapevo già fare un sacco di roba perché mie sorelle usavano il tempo con me per studiare loro stesse. Che era stata una fortuna pazzesca per me quella roba lì, ok? La seconda cosa è che io all'età di 10-11 anni ero un preadolescente assolutamente rincoglionito da un punto di vista personale, via dicendo, andavo bene a scuola ma da un punto di vista relazionale ero molto molto scarso, e ho avuto un allenatore di pallacanestro che mi ha pigliato a calci in culo letteralmente, si chiamava Vittorio, e lui ha letteralmente trasformato il Riccardo undicenne grazie alla pallacanestro, perché mi ricordo perfettamente per la prima volta ho sentito di dover essere all'altezza delle aspettative di una persona. E lui fu un allenatore che non fu soltanto un allenatore di basket, ma anche un allenatore di vita, perché è la prima volta in cui ho detto: cazzo, io voglio diventare quella cosa lì, cioè voglio fare un salto di qualità. Se non avessi avuto queste due occasioni, sicuramente sarei diventato una persona molto molto diversa da quello che sono, non migliore, non peggiore, però sicuramente devo molto a queste cose, che queste persone che hanno dedicato a me molto tempo. E allora torna il discorso di prima, e sono d'accordo con il tuo discorso su Monò, Il caso e la necessità è un libro straordinario. Io credo che il caso sia nella nostra vita in due sensi. Abbiamo una casualità incredibile nella lotteria genetica che ci compone, cioè nel senso noi siamo molto molto determinati da quelle caratteristiche innate genetiche che, per esempio, ci danno delle possibilità cognitive o fisiche particolari rispetto ad altre persone, in meglio o in peggio. E poi abbiamo anche il caso di chi incontriamo nella vita e che si sobbarca la nostra educazione. E queste due cose sono determinanti, e mi rendo conto che l'egalitarismo che la democrazia liberale ha trasformato nella sua bandiera, per quante cose utili abbia fatto, l'egalitarismo è ciò che ci ha anche permesso di tirar fuori dalla fame tantissime persone, cioè nel senso non va demonizzato, però dall'altra parte ha prodotto quelle storture di cui dicevo prima, cioè l'idea che chiunque, a prescindere dal contesto della formazione, possa dire quello che gli pare su qualsiasi campo del sapere, per esempio. Quindi la libertà d'opinione, che però non è più libertà d'opinione, ma è la libertà di sparare quel cacchio che ti passa per la mente anche senza rifletterci due volte. E io credo che questo sia ciò che poi ha minato alla base quelle cose anche positive che la democrazia liberale ha prodotto. Cioè, queste storture qua. E allora la domanda è: ma possiamo pensare a una democrazia liberale? Una democrazia con il tipo di vita che abbiamo, con il tipo di benessere, con la suddivisione dei poteri, e quindi che non sia un'autocrazia? Che però riesca a recuperare anche le cose buone che c'erano in quell'aristocratismo? E questa, secondo me, è la domanda.
Ma non so, ecco, io non tendo a chiamarlo aristocratismo, tendo a chiamarlo il riconoscimento delle differenze individuali, che sono differenze profonde e che sono differenze, come dire, con le quali si viene al mondo degli adulti, di sicuro, e anche al mondo in generale, di sicuro. Allora, che sia al mondo in generale è provato dai casi estremi. Tutti coloro che nascono con palesi visibili deformazioni ovviamente vengono al mondo in generale diversi da altri, ok? Non c'è dubbio alcuno su quello. E poi tutto quanto cominciamo progressivamente a sapere dalle scienze dell'infanzia, dell'adolescenza, ci dice che veniamo proprio al mondo diversamente, ok? Io parto da questo, e che questo venire al mondo diversamente costruisce una percezione del mondo e dei valori, quelle cose che chiamiamo valori, che in realtà sono emozioni, sentimenti, proiezioni, sogni, desideri, io tendo a chiamarli desideri, che ci rendono diversi. E questa cosa va accettata come fondamento. L'altro aspetto, personalmente, sul tema che tu stai proponendo, la democrazia, di come la vedo io e la vede anche il dottor Rustichini, devo dire, in questo senso credo di potergli mettere in bocca questa frase, perché l'abbiamo scritta, quindi so che la condivide, è che la nostra costruzione e visione del meccanismo che chiamiamo democratico è in realtà costruito per razionali discussioni fra gentleman. Questo era vero in una fase dello sviluppo tecnologico, dello sviluppo economico sociale, in cui di fatto si votava in base al censo, o anche se non si votava in base al censo, per esempio perché tutti i maschi avevano diritto di votare, c'era comunque accettata una stratificazione sociale che definiva una stratificazione cognitiva, che permetteva che i dibattiti sulle questioni sociali avvenissero a livelli diversi, con modalità diverse, e non fosse un dibattito in cui tutti dicono tutto, che certo, è quello attuale, in certo, cui c'è un leader politico che lancia il dibattito e poi c'è una massa uniforme di pseudo identici che dicono: questo lo dice lei e uno vale uno. che è la vera cosa che il 5 Stelle ha rivelato in maniera esplicita con i suoi slogan, ti ha fatto capire dov'è il problema. Questo secondo aspetto però francamente è un aspetto che io non so come correggere, mentre quell'altro, quello sul piano educativo, credo ci siano strumenti per farlo, politici. Questo secondo aspetto, onestamente, è quello che mi rende più pessimista, Riccardo, nel senso che la deriva sans-culotte, tanto per capirsi, in cui sans-culotte, ho letto proprio recentemente un bellissimo libro che racconta l'ultimo, che racconta il 9 Termidoro, il giorno in cui Robespierre tentò il colpo e invece gli si rovesciò contro la convention e finì quella notte preso al Comune di Parigi e poi ghigliottinato con un'altra valanga di altri il giorno dopo. Allora, è bellissimo in quel giorno, nel racconto, questo libro è molto divertente, adesso non mi ricordo nemmeno l'autore, ma sto leggendo, però ce l'ho di là dopo, magari se vi interessa posso dartelo, perché descrive il giorno ora per ora, James, che si chiama l'autore, lui descrive il giorno ora per ora, cioè è il racconto del giorno, da mezzanotte a mezzanotte.
Molto figo. Sì, questo vorrei leggermelo, dimmi come si intitola.
Ed è molto ben fatto. E cos'è che ti mostra? Ti mostra che la oscillabilità della cosiddetta massa, di sans-culotte, ok, è fondamentale, perché questi e le loro piccole indecisioni decidono il giorno, cioè decidono chi quel giorno perde Robespierre e vince la convenzione contro di lui che ha deciso, e non viceversa. Ed è affascinante da quel punto di vista, perché è una specie di primo esperimento, ce ne sono stati gli altri per carità, ma insomma, dei meccanismi di adesso che vediamo, di questa democrazia che ci sembra non funzionare, chiamiamo populista, no? In cui piccole variazioni nella maniera in cui fai il messaggio, fondamentalmente dimensioni emozionali, rappresentative, simboliche, ti spostano radicalmente, come quello che ci chiedevamo prima: com'è possibile che ci sia gente oggi che sta praticando il negazionismo di fronte alle stragi, esattamente come quegli stessi accusano i tedeschi degli anni 40 di essere negazionisti rispetto ai lager, e lo fanno tranquillamente, shiftando completamente la loro empatia da un'altra parte.
Certo. Peraltro, prima di continuare, se vuoi approfittarne, perché questo 9-10 aprile c'è un evento ad Empoli, se vuoi prenderti due secondi per parlarne, visto che abbiamo parlato di educazione, di scuola.
Ah, che gentile, sì, il 9, cioè questo sabato, ormai è vicinissimo, se avete ancora in tempo, c'è il primo gruppo di Liberi Ordine, ce l'ho in video, ma insomma, il gruppo di Liberi Ordine ha organizzato a Empoli un primo convegno, dura tutto il sabato e la domenica mattina, sulla scuola, il desiderio di vedere se si crea un piccolo movimento culturale per il momento, insomma, come dire, di società civile, per riaprire il dibattito sulla scuola, lungo le linee che Riccardo ha anche appena illustrato, insomma i problemi di fondo sono quelli. E la domenica c'era una cosa più politica con la Fedeli, Azzolina e altri rappresentanti di altri partiti, si cercherà di spingerli a ragionare sulla crisi vera della scuola italiana. Grazie Riccardo, perché io queste robe me le scordo.
No, ci mancherebbe. No, beh, cioè, nel senso, le iniziative Liberi Oltre vanno sempre supportate, perché sono una buona alternativa al tutto merda che si sente in televisione. E, allora, per tornare a quello che dici, allora sì, sulla scuola sull'educazione sono d'accordo. Sulla seconda parte, quella che ti vede più pessimista. Mettiamola così. L'idea che ci sia un nuovo tipo di stratificazione, cioè che si vada a sviluppare nuovamente una gerarchia che permette il riordino del dibattito pubblico, secondo me non è così peregrina. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che se tu vai a guardare nel corso della storia di cui abbiamo contezza, dei libri di storia che abbiamo letto e via dicendo, io credo che in ogni periodo di crisi, ok, l'esempio che ho già fatto varie volte, la storia spezzata di Schiavone, ma potremmo fare altri mille esempi anche alla fine del Medioevo e via dicendo, noi ci troviamo di fronte sempre a dei momenti storici in cui le gerarchie precedentemente sviluppate che erano le gerarchie che permettevano di capire a priori chi poteva parlare di cosa, chi poteva gestire cosa, chi poteva insegnare cosa. La gerarchia serve a questo, ragazzi, cioè la gerarchia serve a cristallizzare un momento in cui, attraverso la competizione sociale, si arriva a determinare chi comanda in quel determinato ambiente, qual è l'idraulico che vuoi chiamare se ti scoppia il tubo in casa, qual è il medico migliore se devi farti operare, via dicendo, cioè, o qual è il filosofo più credibile se devi trattare di metafisica, così Michele si incazza. Quindi insomma, la gerarchia serve a questo, ok? La cristallizzazione di una competizione sociale che si dipana nel tempo. Questa gerarchia però non è eterna, a un certo punto arriva il momento di crisi. Io credo che noi stiamo vedendo una crisi molto forte delle gerarchie che però fino agli anni 70-80 direi funzionavano, cioè nel senso fino agli anni 70-80 tu bene o male da suddito di questo sistema democratico liberale, bene o male avevi qualche coordinata per capire chi era la persona credibile in quel campo, chi era quello da ascoltare in quell'altro e via dicendo. Gli ultimi 30 anni, e credo che questo sia veramente uno degli effetti di internet, l'effetto dell'uno vale uno, ha vissuto una messa in discussione radicale di queste gerarchie. Io non credo che sia così impensabile tentare di ricristallizzare alcune gerarchie sulla base dei conflitti sociali che noi abbiamo vissuto. Cioè, non credo che sia... Io differisco da te in questo sull'idea di dover gettare il liberalismo. Io credo che il liberalismo vada riformato in modo molto serio, perché...
Non si può riformare una teoria... Scusami però, adesso su questo se poi ci impegniamo. Non si può riformare una teoria che ha le ipotesi su come funziona il mondo. È come tentare di riformare il sistema tolemaico. Ci sono riusciti. Infatti il liberalismo, nel suo tentativo di riformarsi, è diventato una cosa complicatissima, con 50.000 variazioni, tant'è che sono tutti liberali. Cioè Salvini fa il liberale, questo insopportabile personaggio che vi invito tutti a darmi una mano a fare uscire allo scoperto, che è consigliere comunale a Venezia e deputato della Lega, che si autoproclama liberale libertario, tal Alex Bazzaro, che basterebbe cambiare la prima lettera iniziale e si capisce tutto, ok, anche un po' l'accento Bazzaro, forse si dice, ok, il mondo è pieno di liberali, sono tutti liberali, Calenda è liberale, Renzi è liberale, Letta è liberale, ma ti immagini, ma la Boldrini è liberale, Salvini è liberale, forse l'unica che non dice che è liberale ma è in favore della libertà è la Giorgia Meloni, Comencini che sta a Mosca a difendere Putin, uno di Verona lì vicino, no? Un personaggio assolutamente fascistoide, orrendo, tragico, si autodefinisce, Lottieri che sogna il mondo medievale, autoritario, religioso, e sono tutti liberali. Perché? Perché il liberalismo, nel tentativo di adattarsi e di rimanere in piedi, esattamente un sistema tolemaico, ha osservazioni di fatto su come funziona il mondo, ok, sempre più diverse, contraddittorie con gli assunti di base, ha finito per generare decine di variazioni, tant'è che oggi soffre, peggio ancora che il marxismo, del grande problema che c'è il liberale vero, c'è continuamente gente che dice no, ma i liberali veri, quando io dico no, Michele hai torto, i liberali veri che sarei io, dice quello signore o signora, dicono, e allora ti viene da ridere, capisci? Perché il marxismo ha creato 74 varie varianti del marxismo? Io sono nato dentro le varianti, no? L'operaismo, il marxismo critico, certo. Agnès Seller, Althusser, tutto il rivedere il marxismo degli anni 70, no? Farne una roba diversa, Marcuse, mischiare, tutte quelle robe lì. Ma perché i suoi assunti di fondo sono sbagliati? Le ipotesi di fondo su come funziona il mondo sono erronee. Errore in che senso? Nel senso che, nella stessa maniera che è erroneo dire che se butto una pietra fuori la finestra non cade.
Certo.
Cade. Cioè la gravità, ti piaccia o meno. Ok? Il liberalismo ha lo stesso problema. I suoi assiomi di fondo sull'essere umano, sui meccanismi sociali, sull'economia di mercato, sui meccanismi di decisione politica, su ciò che ci motiva politicamente, sono erronei. E quindi noi che cerchiamo di riformarlo, perché facciamo la stessa cosa dei dottori precopernicani. Costruiamo un sistema arzigogolatissimo, incomprensibile infatti alla maggioranza. Perché? Sembra un comizio, scusatemi. Vabbè, mi fermo.
No, finisci. No, era interessante quello che dici Michele, vai.
Perché non siamo più in grado, quelli che si ritengono liberali, non siete più in grado di fornire agli umani una passione, un sogno del mondo, perché il sogno del mondo che raccontate è un sogno che la gente non percepisce come tale. E quindi va buttato via il liberalismo, mi dispiace, va buttato via le fondamenta, vanno ritenuti i sogni, vanno ritenuti il dover essere emozionale, i desideri, quella roba che immaginavo da bambino. Che cazzo, che per vivere bisogna lavorare e che devi fare agli altri, non fare agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te. Perché queste cose qua.
Però da un certo punto di vista, allora ok, qui lasciamo perdere il termine.
Non ho l'elenco, non voglio fare l'elenco.
No, certo, però
ho cercato di fare l'elenco, mi sono reso conto che
allora,
è un casino, perché poi ci metto dentro il sesso.
Beh, è un bel sogno quello.
Presto,
è un bel sogno,
io lo
quello.
Sono stanco dopo tutto questo dare.
No, però se volessi tornare all'articolo di Ezra Klein, concordo con te quando tu parli dei presupposti, che sono dei presupposti antropologici e politici. Per esempio, il mito del buon selvaggio, che in parte fonda quello che chiamiamo liberalismo, ovvero che l'essere umano nasce tabula rasa e solo la cultura poi lo riempie di cose, è una cazzata di livelli spropositati. L'idea che ogni cosa sia risolvibile con la ragione è una cazzata spropositata. E possiamo elencare una serie di cazzate. Però il sogno che sta alla base di quella cosa che chiamiamo liberalismo, democrazia liberale, se vogliamo parlare del sogno, io trovo che non sia da buttare. Perché alla base di quel...
Aspetta. Però quel sogno lì non è molto diverso da quello che ti racconta il fascistone.
Non sono d'accordo, è proprio il contrario di quello del fascistone. Perché il sogno che ti racconta il liberalismo è... Tu puoi determinare la tua esistenza a prescindere dalla tradizione, dalla storia che sta alle tue spalle. Cioè è, se voglio andare a prendere un autore a me molto caro, Seneca, è letteralmente il centro delle lettere a Lucilio, esplicitato in un mondo che ha delle possibilità informative, tecnologiche, completamente diverse rispetto a quelle in cui Seneca parlava. E ciò che mi ha fatto avvicinare alle teorie liberali è proprio questo cuore pulsante, perché a me ha sempre fatto cagare, Michele, l'idea che la mia identità debba essere designata sulla base di quello che la tradizione, ovvero le storie che altre persone si sono raccontate, vogliono che io diventi. E se invece il fascismo, il fascistone, il putiniano e via dicendo, sono proprio quello, cioè anche dichiaratamente... Tu sei ciò che la lotta del tuo popolo determina, la tua identità, il risultato della struggle, come dicono in questi casi, quindi della lotta interiore, anche spirituale del tuo popolo. E questa è l'idea che sta alla base dei fascismi, ok? Che mi ha sempre fatto schifo, ma proprio a prescindere. Ecco, quel sogno lì, che è secondo me ciò che differenzia il liberalismo dagli altri ismi, Io sono molto d'accordo con l'idea del disfarsi di quei presupposti antropologici, però quella roba lì non puoi disfartene. Cioè, quello lì è ciò che ci tiene legati alla capacità di progredire. L'idea che il senso della tua vita non lo trai dalla storia che sta alle spalle della tua vita, che va conosciuta, devi saperla, devi studiarla, devi sapere da dove vieni, ma il vero significato lo dai tu sulla base del luogo a cui vuoi arrivare. Viktor Frankl, ok? Il significato della tua vita è ciò verso cui vuoi approdare, non ciò da cui provieni. Questa cosa qua, oggigiorno, per me, è più importante che mai. Ed è una cosa che, se comunicata, se sviluppata, se portata avanti bene, è come se può ispirare le persone, è come se lo può fare, è come se può essere una cosa in cui coinvolgere le persone. Forse però l'abbiamo persa in mezzo a tutte le cazzate che poi il liberalismo, come dicevi tu, ha gettato ovunque intorno a sé e frammentandosi in mille storielle assurde, ok? Però questa roba qua, cioè se vogliamo costruire un'alternativa e disfarci del liberalismo, io ti dico, c'è una sola cosa che non riuscirei a negoziare, che è questa idea qua. Perché senza questa qua, allora sì che sei preda di nuovo dei fascismi. Perché allora sì, le persone cercheranno di nuovo il significato nell'uomo forte, nella tradizione, negli angeli, nella metafisica. E invece questa roba qua è molto pragmatica. Tu sei il risultato di quello che decidi di essere adesso, E c'hai il microfono spento, Michele. C'è il microfono spento. Microfono spento. Michele sta andando avanti a parlare, ma il microfono spento.
Allora, non so se voi vogliamo impegnarci adesso in questa discussione, perché noto che è mezzogiorno qua, quindi vuol dire che sono le sette da te.
Sì.
Noi tante volte diciamo dovremmo continuare, io per me questa la continuo con grande interesse, perché ti ripeto, è una riflessione che faccio.
Sì.
Ecco, quello che tu descrivi non so se è qualificabile. Vedi, per esempio, perché c'è la forza che viene fuori in questi libri, no? Poi ci mettono in mezzo il cristianesimo, una certa lettura del cristianesimo salvifico, religione speciale e tutto quanto, no? Vi divertirà, per esempio, non so se avete mai letto La storia delle religioni, quella lunga di Mircea Eliade, la lessi, sì, da giovane cristiano, su consiglio dell'amico intellettuale. Allora, Eliade era un fascista di merda, ed era uno con teorie, una buona fetta delle quali è recuperata da oggi da questi chiamiamoli putinismi, sì, a questo punto svariati, non tutti uguali, ma però è divertente notare che la ragione per cui Eliade individua la specialità nel cristianesimo è analiticamente corretta, e cioè questa cosa che il cristianesimo è la prima e per il momento unica religione che pone al centro l'indipendenza della libera scelta umana.
Sì.
Toglie, con contraddizioni logiche ovviamente, perché Dio lo sa già quello che succederà, il Dio dei cristiani, però toglie il determinismo, l'inevitabilità, toglie l'eterno ritorno, toglie la predeterminato, non sei predestinato a nulla, e riconosce la fallibilità dell'umano dicendo però cazzi tuoi, ti devi scegliere la strada nel bosco, ok? Allora, quel messaggio che viene da questi qua è semplice, perché dice la strada nel bosco è il tuo clan, alla fine. La tua identità è la storia e l'accumulo di valori che ricevi in famiglia dal tuo clan. Uh-huh. Se tu li, come dire, quello che tu stai proponendo è un'operazione, appunto, secondo me, razionale, non istintiva.
Ok, interessante.
Perché dici no. E invece, per esempio, qui è proprio una roba difficile, io non ho una risposta.
Sì, no, certo, interessante questo. Interessante.
Perché io so di appartenere a un clan, per esempio, io sono fiero di comportarmi, io intenzionalmente ho deciso di mantenermi con comportamenti da proletario veneto degli anni 60 e 70. Io delle volte bestemmio, un po' per sottolinearlo, un po' perché è diventato un intercalare. Che
la bestemmia del McClan.
No, delle volte per me è come dire... invece di dico
ho capito.
Okay. E altre volte è una maniera di sottolineare un'appartenenza, esattamente come con te e con altri che capiscono il Veneto, utilizzo il Veneto con grande piacere,
sì,
e così via, no? È istintivo, quindi quel meccanismo dell'appartenenza lo capisco, razionalmente lo controllo. Ed è diventata anche un'esperienza emozionalmente piacevole, quella di, non so, ieri sera mi sono fatto del sushi e del sashimi stupendo, con un mio collega, l'abbiamo ordinato in un posto buono, l'abbiamo portato a casa, ho messo sul servizio e l'abbiamo mangiato con tutto il servizio giapponese molto bello. Dopodiché, siccome siamo dei depravati, non c'era il sake buono nel posto che siamo andati a comprarlo, c'era un sake mediocre, ne abbiamo preso poco, ci siamo perdi una bella bottiglia di champagne, perché sashimi e champagne,
sashimi, è più che depravazione questa.
E allora lì questo mio amico, quel collega sposato con una signora giapponese, quindi ha una certa cos'è, era piacevole vivere come proprio un certo amore al Giappone, ci hanno detto che non siamo mai stati in Giappone assieme, andiamoci assieme. C'è un certo piacere, anche lì istintivo, nell'identificarsi in un'altra cultura, un'altra maniera di comportarsi, che un pochino hai assorbito, e allora però ti senti che un po' la reciti. Insomma, questo voglio dire, la roba che dici tu, io la apprezzo molto intellettualmente, certo è una delle cose cui ho cercato di vivere, però Riccardo, onestamente, pensiamoci, davvero, e ti lascio l'ultima parola, davvero un assioma fondante, propositivo per un'altra versione del liberalismo? Non lo so.
Allora devo pensarci, perché questa è una buona obiezione. Così istintivamente mi viene da dirti che è istintivo perché perché il rifiuto, perché parte dal rifiuto dell'autorità. Cioè, nel senso, il rifiuto dell'autorità piovuta dal cielo, che è una cosa istintiva. Cioè, nel senso, l'idea che tu possa fare della tua vita quello che vuoi, al netto di quello che ti viene comandato, secondo me ha un elemento distinto. È che bisognerebbe...
Perché siamo pochi quelli che, per esempio ecco, prova a chiederti, fra gli umani, quanti preferiscono la sicurezza del comando all'insicurezza del scegliere sempre da solo?
Questo è un discorso sicuramente che condivido, però non è un'obiezione all'idea. Cioè, nel senso, il fatto che siamo in pochi a sentire questa roba qua non la rende meno efficace, forse la rende più difficile da esplicitare, forse quello sì, però non credo che sia, cioè, ti seguo, ma non credo che sia un'obiezione quella lì, sinceramente, il fatto che siamo in pochi a sentirla questa cosa qua. Ci vorrebbe una storia, cioè, non so, la rivoluzione americana e anche quella francese, questa storia sono riusciti a diffonderla, e come, capito? Cioè, nel senso, c'è il modo per diffondere questa cosa, c'è il modo per coinvolgere le persone, per far scoprire le persone che in fin dei conti non vuoi veramente farti comandare da qualcuno, ok? Però questa io la porterei avanti veramente la prossima volta, perché è interessante questa,
Certo, sì, portiamola avanti. Chi si fa comandare da qualcuno in realtà non dice che si fa comandare, dice che si fa ispirare, si fa guidare, si fa...
Finché non viene deluso amaramente.
Lo vuole emulare, ammira, cioè dice queste cose qua.
Oh, io ne approfitto, lo dico, questo è uno dei temi principali.
Però, dai. Ah, ti ho messo lì il libro, se vuoi.
Questo è uno dei temi principali del libro, cioè, nel senso, io ve lo dico, c'è un capitolo intero dedicato a questa cosa qua, quindi esce giovedì, poi te ne faccio avere anche una copia, Michele, così.
Bravissimo.
Sì, te ne faccio.
Mandala a Susanna, che sua figlia è contenta, a me mandami il PDF.
Ma quando ci vediamo di persona, così ti faccio anche la dedichina, cioè, nel senso, quando ci vediamo di persona, te lo do di persona. No, a te lo voglio dare di persona, cioè,
mandalo, d'accordo. Ascolta, ti ho messo nel private chat, ho cercato un coso col libro su Robespierre.
Adesso lo condivido anche in chat.
Lo vuoi mettere in appena.
Sì, lo condivido anche in chat, ecco qua, lo metto in chat perché è interessante, lo metto anche in descrizione, questo qua me lo leggo volentieri. Va bene, dai, allora ascolta, io la seconda parte di questa chiacchierata la terrei per la prossima volta, perché mi sa che ci porta in lidi molto lontani, che è molto interessante. Nel frattempo, bene, sono venute fuori tante cose interessanti. Ovviamente, perché in ascolto, metto il link in descrizione sia dell'articolo del New York Times di Ezra Klein che tutte le cose che abbiamo discusso, quindi insomma le trovate. E hai tempo, qualche minuto, per qualche domanda, Michele, tu?
Sì.
Bene, allora io intanto saluto quelli che sono in differita, che non sono venuti a trovarci in live, mannaggia voi. Se siete in live non andatevene, perché adesso rispondiamo a qualche domanda. Grazie a tutti voi, condividete, andate a guardare il link sotto e alla prossima, bella gente. Muah.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.